ad alta voce. Ernesto Goio legge Raymond Carver.
Perché non ballate? In cucina si versò un altro bicchiere e guardò i mobili della camera da letto, sistemati nel giardino. Il materasso era scoperto mentre le lenzuola a righe colorate erano piegate sul cassettone accanto ai due cuscini. A parte questo dettaglio, tutto era disposto come lo era stato nella stanza. Comodino e abat-jour dalla parte di lui, comodino e abat-jour dalla parte di lei. La parte di lui, la parte di lei. Sorseggiava whisky e rifletteva su questo punto. Il cassettone era a poca distanza dai piedi del letto. Quella mattina aveva svuotato i cassetti e sistemato il contenuto in scatoloni che ora erano allineati in soggiorno. Accanto al cassettone c'era una stufa elettrica. Ai piedi del letto c'era anche una poltroncina di bambù con un cuscino fantasia. I mobili da cucina in alluminio lucido occupavano invece il vialetto. Il tavolino era coperto da una tovaglia di mussola gialla, un regalo. La tovaglia, troppo grande, ricadeva ai lati fin quasi a terra. Sul tavolino c'era anche un vaso di felci, un servizio di posate ancora nella scatola e un giradischi, regali anche quelli. Un grosso televisore era appoggiato su un tavolino da salotto e qualche metro più in là c'erano un divano, una poltrona e una lampada a stelo. La scrivania era accostata alla porta del garage. Sopra c'erano degli accessori, un orologio da parete e due stampe incorniciate. Sempre sul vialetto c'era uno scatolone pieno di tazze, bicchieri e piatti, avvolti uno per uno in fogli di giornale. Aveva passato l'intera mattinata a svuotare guardaroba e credenze, e ora, a parte i tre scatoloni in soggiorno, tutta la roba era fuori dalla casa. Aveva portato anche una prolunga in giardino e tutti gli elettrodomestici erano collegati alla corrente elettrica. Funzionavano proprio come quando erano dentro casa. Ogni tanto qualcuno rallentava in macchina e la gente fissava lo spettacolo, però nessuno si fermava. Gli venne in mente che neanche lui l'avrebbe fatto, forse. «Mi sa che stanno svendendo i mobili», la ragazza disse al ragazzo. Il ragazzo e la ragazza stavano arredando un piccolo appartamento. «Sentiamo quanto vogliono per il letto», disse la ragazza. «Magari anche il televisore», disse lui. Il ragazzo entrò nel vialetto e fermò la macchina davanti al tavolo da cucina. Scesero e cominciarono a esaminare gli oggetti. La ragazza toccò la tovaglia di mussola, il ragazzo attaccò la spina del frullatore e ne girò la manopola su trita. La ragazza soppesò lo scaldavivande. Il ragazzo accese la TV e si mise a regolarne i comandi. Poi si sedette sul divano a guardarla, si accese una sigaretta, si diede un'occhiata attorno e gettò il fiammifero nell'erba. La ragazza si sedette sul letto, poi si sfilò le scarpe e si sdraiò. Le sembrò di vedere una stella in cielo. «Jack, vieni un po' qui, prova il letto. Porta uno di quei cuscini», disse. «Com'è?» disse il ragazzo. «Provalo», disse lei. Lui si guardò attorno, la casa era al buio. «Mi sento un po' strano», disse lui, «meglio vedere se c'è qualcuno in casa». Lei si molleggiò un po' sul letto. «Prima provalo», disse. Lui si sdraiò sul letto e si mise il cuscino sotto la testa. «Beh, che te ne pare?» gli chiese lei. «È bello solido», disse lui. Lei si girò su un fianco e gli toccò la faccia. «Baciami», disse. «Sarà meglio alzarsi», disse lui. «Baciami», disse lei. Chiuse gli occhi. Lo tenne fermo. Lui disse: «Vado a vedere se c'è qualcuno in casa». Ma poi si limitò a tirarsi su, seduto, e rimase dov'era, facendo finta di guardare la televisione. And you'll surely find the way. And you'll surely find the way. Le luci cominciarono ad accendersi nelle case lungo la strada. «Ti immagini come sarebbe buffo se...» disse la ragazza sorridendo, ma non finì la frase. Il ragazzo si mise a ridere, ma non sapeva neanche lui perché. Sempre senza sapere perché, accese la bajur. «Vado a vedere se c'è qualcuno in casa», disse. «Secondo me non c'è nessuno. Ma se c'è, vedrò a quanto mette queste cose. Qualunque cifra ti proponga, offri $10 in meno». «È sempre una buona idea», disse lei. «E poi mi sa che devono essere disperati o qualcosa del genere». «Il televisore non è male», disse lui. «Chiedigli quanto vogliono», disse la ragazza. L'uomo tornò lungo il marciapiedi con una busta del supermercato, panini, birra e whisky. Vide la macchina parcheggiata all'inizio del vialetto e la ragazza sdraiata sul letto. Poi vide il televisore acceso e il ragazzo sotto la veranda. «Salve», disse alla ragazza. «E così ha trovato il letto, bene?» «Salve», rispose la ragazza. «Lo stavo provando». Diede qualche colpetto sulla coperta. «È un letto niente male». «Sì, è un buon letto», disse l'uomo mettendo giù la busta e tirando fuori la birra e il whisky. «Credevamo non ci fosse nessuno», disse il ragazzo. «Ci interesserebbe il letto e forse anche il televisore, magari pure la scrivania. Quanto vuole per il letto?» «Pensavo di venderlo per $50», rispose l'uomo. «40 vanno bene», chiese la ragazza. «Vanno bene anche 40», disse l'uomo. Prese un bicchiere dallo scatolone, scartò il bicchiere dal foglio di giornale, svitò il tappo sigillato della bottiglia di whisky. «E il televisore?» chiese il ragazzo. «25. «Vanno bene 15», disse la ragazza. «15 vanno benone. Posso accettarne anche 15», disse l'uomo. You saw me crying in the chapel, the tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord.» La ragazza lanciò un'occhiata al ragazzo. «Ragazzi, magari vi va di bere un goccetto», disse l'uomo. «I bicchieri sono in quello scatolone, io mi devo sedere. Adesso mi siedo sul divano». Si sedette sul divano, si appoggiò allo schienale e si mise a fissare il ragazzo e la ragazza. Il ragazzo trovò due bicchieri e versò il whisky. «Basta, basta», disse la ragazza. «Mi sa che nel mio ci voglio l'acqua». Tirò fuori una sedia e si sedette al tavolo da cucina. «Quello là è il rubinetto», disse l'uomo. «Apra pure quel rubinetto». Il ragazzo tornò con il whisky annacquato, si schiarì la gola e si sedette al tavolo della cucina. Sorrise. Ma non aveva ancora toccato il whisky del suo bicchiere. L'uomo fissò il televisore, svuotò il bicchiere e ne cominciò un altro. Si voltò per accendere la lampada a stelo. Fu allora che la cicca della sigaretta gli cadde dalle mani e finì tra i cuscini del divano. La ragazza si alzò e lo aiutò a recuperarla. You'll search and you'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Allora che cosa vuoi? Disse il ragazzo alla ragazza. Poi tirò fuori il libretto degli assegni e se lo portò alle labbra come se stesse riflettendo. «Voglio la scrivania», disse la ragazza. «Quanto vuole per la scrivania?» L'uomo agitò la mano come se la domanda fosse assolutamente fuori posto. «Dite una cifra», disse infine. Li guardò seduti intorno al tavolo. Alla luce della lampada a stelo c'era una strana espressione sui loro volti. Buona o cattiva, non si riusciva a distinguere. Ora spengo la TV e metto su un disco, disse l'uomo. Anche il giradischi è in vendita, sapete? Costa poco. Fate un'offerta. Si versò dell'altro whisky e aprì una lattina di birra. È tutto in vendita, disse. La ragazza gli porse il proprio bicchiere e lui le versò da bere. Grazie, disse lei. Lei è molto gentile. Ti dà la testa, disse il ragazzo. Almeno a me sta dando alla testa. Alzò il bicchiere e lo agitò un po'. L'uomo svuotò il suo e lo riempì ancora una volta. Poi trovò la scatola con i dischi. «Scelga quello che vuole», disse alla ragazza, porgendole i dischi. Il ragazzo stava riempiendo l'assegno. «Ecco», disse la ragazza, scegliendone uno a caso perché non conosceva nessuno dei nomi sulle copertine. Si alzò dalla sedia, ma poi si risedette. Non le andava di starsene seduta lì senza fare niente. «Lascio l'intestazione in bianco», disse il ragazzo. «Va bene», disse l'uomo. Bevvero. Ascoltarono il disco, poi l'uomo ne mise su un altro. «Perché voi ragazzi non vi mettete a ballare?» Decise di dire e poi lo disse. «Perché non ballate?» «Non credo», disse il ragazzo. «Coraggio», insiste l'uomo. «Il giardino è mio, potete ballare se vi va». Abbracciati stretti, il ragazzo e la ragazza si mossero su e giù per il vialetto. Ballavano. E quando finì il disco, ne misero su un altro, e quando finì anche quello, il ragazzo disse «sono ubriaco». La ragazza gli disse «ma va là, che non è vero». «E invece sono ubriaco», disse il ragazzo. L'uomo mise su l'altra facciata del disco e il ragazzo disse «è vero». «Balla con me». La ragazza disse al ragazzo, e poi all'uomo, e quando l'uomo si alzò, lei gli si avvicinò a braccia spalancate. «C'è gente laggiù che ci guarda», disse lei. «È tutto a posto», rispose l'uomo. «Questa è casa mia», disse. «Che guardino pure», disse la ragazza. «Proprio così», disse l'uomo. Credevano di averne viste di tutti i colori qui, ma una cosa del genere non l'avevano ancora vista, disse. Sentiva il fiato della ragazza sul collo. «Spero che il letto le piaccia», disse. La ragazza chiuse e riaprì gli occhi. Spinse il viso contro la spalla dell'uomo. Lo strinse ancora di più a sé. «Lei deve essere disperato o qualcosa del genere», disse. Dopo qualche settimana lei ne parlava ancora. «Era un tizio di mezza età, aveva tutte le cose là fuori, nel bel mezzo del giardino, vi giuro. Ci siamo presi una bella sbronza e abbiamo ballato lì sul vialetto. Oh, signore, c'è poco da ridere. Metteva sui dischi per noi. Guardate questo giradischi, ce l'ha dato quel tizio. Anche tutti questi dischi di merda. Ma avete visto che roba?» Non smetteva di parlarne. Lo raccontava a tutti. C'era qualcos'altro da dire e lei tentava di tirarlo fuori. Ma dopo un po' smise di provarci. Il signor aggiusta tutto e le macchinette del caffè. In vita mia ne ho viste di cose. Una volta stavo andando a casa di mia madre per fermarmi da lei qualche giorno, ma appena metto il piede sull'ultimo scalino, do un'occhiata e la vedo che sta sul divano a sbaciucchiarsi con un tizio. Era estate, la porta era aperta e il televisore acceso. Ecco una delle cose che ho visto. Mia madre ha 65 anni. È iscritta a un club di cuori solitari. Comunque ci rimasi di sasso. Mi bloccai lì, in cima alle scale, con la mano sulla ringhiera a guardare quell'uomo che la baciava. Anche lei lo baciava e la TV trasmetteva qualche cosa. Adesso le cose vanno un po' meglio, ma in quel periodo, quando mia madre se la spassava, non avevo un lavoro. I miei figli erano fuori di testa, mia moglie era fuori di testa, anche lei se la spassava. Il tizio che se la faceva era un ingegnere aerospaziale disoccupato, che aveva conosciuto a una riunione degli alcolisti anonimi. Fuori di testa, pure lui. Si chiamava Ross e aveva 6 figli. Zoppicava un po' per via di una ferita d'arma da fuoco che gli aveva regalato la prima moglie. Non so proprio cosa ci passava per la testa in quel periodo. La seconda moglie del tizio se n'era andata come era venuta, ma era stata la prima moglie a sparargli, perché non le pagava gli alimenti. Adesso, per carità, gli auguro ogni bene. Ross, che razza di nome.
Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for.
Ma a quell'epoca era tutto diverso. Più di una volta anch'io parlai di pistole. Dicevo a mia moglie, mi sa che mi faccio una Smith & Wesson, ma poi lasciai stare. Ross era un tipo piccolo, non troppo però. Aveva i baffi e portava sempre un golfino di lana con i bottoni. Una volta una delle sue mogli l'aveva mandato in galera. Era la seconda moglie. Seppi da mia figlia che era stata mia moglie a pagargli la cauzione. A Melody, mia figlia, la cosa non era andata giù meglio di quanto andasse giù a me. Il fatto della cauzione, cioè. Non che la pensasse così per solidarietà con me, quella se ne fregava di me, di sua madre e di tutto il resto. No, era che a casa di soldi non ne giravano molti, e quelli che se ne andavano per Ross erano soldi in meno per Melody. Insomma, Ross era nella sua lista dei cattivi. E poi, diceva, non le piacevano i figli che aveva e il fatto che ne avesse tanti. In generale, però, diceva che Ross era un tipo a posto. Una volta le aveva perfino letto la mano. Ora che non aveva più un lavoro, questo Ross passava il tempo ad aggiustare cose. Ma io avevo visto casa sua dal di fuori, un gran casino. Robaccia sparsa dappertutto. 2 Plymouth scassate in giardino. Nei primi tempi della loro relazione, mia moglie mi aveva detto che era un collezionista d'auto d'epoca. Parole testuali, auto d'epoca. Ma erano solo carcasse da rottamare. L'avevo inquadrato subito, il signor aggiusta tutto. Però avevamo un sacco di cose in comune, io e Ross, mica solo la stessa donna. Per esempio, non riuscì a riparare il nostro televisore quando si sfasciò e perdemmo l'immagine. Non ci riuscì neanch'io. Avevamo l'audio, ma niente video. Se volevamo sentire il telegiornale, la sera dovevamo sederci davanti allo schermo e stare lì ad ascoltare. Ross e Mirna si erano conosciuti quando Mirna stava cercando di smettere di bere. Andava alle riunioni 3 o 4 volte la settimana, credo. Io erano mesi che entravo e uscivo dagli AA. Però all'epoca in cui Mirna e Ross si misero insieme non ci andavano più e facevano fuori una bottiglia al giorno. Mirna andava alle riunioni e poi passava a casa del signor aggiusta tutto a preparargli la cena e a fare le pulizie. Da quel punto di vista i figli non lo aiutavano per niente. Nessuno alzava un dito a casa sua tranne Mirna, quando ci andava. Tutto questo è successo mica tanto tempo fa, saranno 3 anni. Certo, che periodo quello.
Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart.
Lasciai mia madre col suo tipo sul divano e me ne andai a fare un giretto in macchina. Quando tornai a casa, Mirna mi preparò un caffè. Andò in cucina a prepararlo mentre io aspettavo di sentire scorrere l'acqua. Poi allungai la mano sotto il cuscino del divano per prendere la bottiglia. Mi sa che Mirna gli voleva davvero bene a quel tizio. però lui aveva anche un'altra storia con una ragazza di 22 anni che si chiamava Beverly. Il signor Aggiustatutto non se la cavava tanto male per uno che andava in giro con un golfino di lana con i bottoni. Avrà avuto 35 anni quando cominciò a colare a picco. Perse il lavoro e si attaccò alla bottiglia. Ogni volta che potevo lo prendevo in giro, ora però non lo prendo più in giro. Dio ti benedica e ti protegga, signor Aggiustatutto.
You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own.
Disse a Melody di aver collaborato al programma di lanci lunari. Disse a mia figlia di essere molto amico con gli astronauti. Le disse che quando gli astronauti fossero venuti in città, glieli avrebbe fatti conoscere. Il posto dove lavorava, io l'ho visto, era una di quelle compagnie ultramoderne, mense e self-service, sale da pranzo per i dirigenti e così via, e c'erano macchinette per fare il caffè in ogni ufficio. Il signor Aggiusta Tutto e le macchinette per il caffè. Mirna dice che si interessava di astrologia, di aure, di I Ching, roba del genere. Senza dubbio era un tipo abbastanza sveglio e interessante, come gran parte dei nostri ex amici. Dissi a Mirna che ero sicuro che non gliene sarebbe mai fregato niente di lui, se non lo fosse stato. Mio padre è morto nel sonno, ubriaco, 8 anni fa. Era un venerdì a mezzogiorno e lui aveva 54 anni. Torno a casa dal lavoro in segheria, tiro fuori dal freezer delle salsicce per la colazione del giorno dopo e aprì una bottiglia di Four Roses. Mia madre era seduta allo stesso tavolo, in cucina. Stava cercando di scrivere una lettera alla sorella, che abitava a Little Rock. Alla fine lui si alzò e se ne andò a letto. Mia madre diceva che non aveva neanche detto buonanotte. Ma è naturale, era ancora giorno. «Tesoro», disse a Mirna la sera che tornò a casa. «Stiamo un po' abbracciati e poi prepara una bella cenetta per noi due». Mirna disse: «Vatti a lavare le mani».
Ernesto Goio ha letto Raymond Carver, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Paolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it